Vi trasmettiamo ora Racconti al microfono, a cura di Sandro Alba.
Il Pino Benito, di Vinicio Ceccarini.
In quel tempo gli umani avevano bisogno di una piazza, lo dicevano e lo ripetevano. Per andare veloci distrussero un teatro e con sottile ironia intitolarono la piazza a un musicista. Nasce così la storia dei grandi pini di questa piazza, un tempo un teatro. Il primo che fu piantato fu chiamato Benito. Per lui giovane pino, ignaro delle vicende degli umani, quel nome non significava nulla, ma per gli umani forse aveva una grande importanza. Tutti i sabato la piazza si riempiva di gente vestita di nero che gridava continuamente «Benito, sei il nostro duce! Benito, guidaci alla guerra!» Per il Pino Benito queste grida erano inizialmente oggetto di grande confusione. In un primo tempo pensava di essere lui, il Pino, il riferimento, insomma, di tanti applausi, solo non capiva cosa significasse andare in guerra. Lo capì qualche anno più tardi, quando intorno a lui cominciarono a scoppiare le bombe che cadevano dal cielo. La gente scappava e andava a rifugiarsi in gallerie nascoste, i palazzi crollavano e c'erano morti dappertutto. Il Pino Benito e gli altri erano terrorizzati perché non potevano scappare. Il Pino Benito sentiva sempre gridare il suo nome nella piazza e avrebbe voluto conoscere il fantomatico personaggio che aveva il suo stesso nome. Ogni tanto provava a immaginarlo. Doveva essere molto alto, grosso e con una voce potente. Probabilmente doveva essere anche megalomane e prepotente. La cosa che più lo lasciava perplesso era che la gente accettava tutto quello che diceva senza discutere. Ogni tanto al suo omonimo veniva in mente di fare una guerra e la gente partiva senza battere ciglio. Sapevano che molti sarebbero morti, ma ognuno pensava che sarebbe morto quello a destra o quello a sinistra. E invece morirono tutti. Il Pino Benito era giovane ed era collocato vicino al liceo classico. Così, non avendo niente da fare, aveva imparato un sacco di cose e in pochi anni era diventato molto dotto. A lui piaceva soprattutto ascoltare un professore di filosofia che insegnava al liceo classico. Qualcuno gli aveva raccontato che aveva avuto il coraggio di bocciare il figlio del suo omonimo Benito e per questo da Roma era stato spedito alla Spezia. Di questo professore, il Pino Benito, aveva un'autentica adorazione. Lo ascoltava incantato quando parlava di Mazzini, della libertà e della democrazia. Il Pino Benito capiva il messaggio sottile che il suo amato professore lanciava in modo discreto ai giovani allievi, che lo ascoltavano spesso senza capire fino in fondo il significato delle sue lezioni. Il Pino Benito sapeva molte cose del suo professore, perché aveva sentito alcune volte strani personaggi parlare alla sua ombra di trame, rivoluzioni e cospirazioni contro l'altro Benito. Cosa poteva fare il Pino Benito per difendere il suo professore? Solo abbassare la fronte e confondere col fruscio dei rami le voci che parlavano del professore. Era poco, e una mattina sentì un colpo di pistola. Era il suo professore che si era ucciso con un colpo, perché uomini cattivissimi che agivano per conto dell'altro Benito lo stavano per arrestare, e il professore che amava Mazzini e la libertà non se la sentì di andare in carcere. Il Pino Benito si vergognò di quel nome. Gli era diventato insopportabile, ma i pini non possono cambiare nome, e questo lo fece ancor di più soffrire, tanto, tantissimo. La sua sofferenza personale per quel nome gli parve poca cosa quando vide la gente caricata su un camion come maiali e portata via da soldati che chiamavano nazisti e parlavano una lingua che non conosceva.
Vedeva questi camion girare e caricare uomini, donne, vecchi, bambini che poi venivano uccisi, così, senza una ragione, solo per odio. Si rese conto che gli uomini sono veramente cattivi. Nessun lupo, pensò, uccide più di una pecora per volta. Gli uomini no, non sono mai sazi, uccidono e basta, perché la loro non è fame, ma odio, e il loro odio non è mai pago. Il pino Benito avrebbe voluto strozzare con i suoi rami quegli uomini malvagi, liberare le vittime e gridare a tutti: ribellatevi! Ma il destino lo aveva reso muto e immobile, e questo divenne per lui una sofferenza insopportabile. Voleva morire come il suo professore, ma gli alberi non si possono suicidare. Devono soffrire, muti, davanti allo strazio di quello che vedono. Un destino tragico, essere spettatori della morte. Voler morire ed essere condannati a vedere la sofferenza degli altri, senza poter fare nulla per aiutarli. In quel momento maledisse di essere nato, e Dio che lo aveva condannato a quel destino stupido e inutile. Perché dover assistere alla morte senza poter far nulla? Dio era stato crudele con lui e lo aveva reso ridicolo con quel nome assurdo che lo confondeva con l'altro Benito. Dio non aveva il diritto di farlo soffrire così tanto. Era stato crudele. Un Dio così malvagio non poteva essere pregato, non esisteva. Il pino Benito divenne cupo e tenebroso. Non parlava più con gli uccelli, che gli raccontavano storie lontane e lo illudevano che la mattanza stava finendo, che la pace sarebbe tornata. Improvvisamente una mattina la piazza si riempì di gente nuova. Erano giovani, ragazze e ragazzi sui 20 anni, allegri, felici, che cantavano una nuova canzone che chiamavano Bella Ciao e portavano tante bandiere rosse, quelle di cui parlavano tanti anni prima quegli oscuri personaggi col suo professore. Il pino Benito pianse lacrime d'incenso che riempirono di profumo la grande piazza intorno a lui. Nessuno se ne accorse. Solo una ragazza vestita da soldato disse al fidanzato: «Senti che profumo, sembra di essere in chiesa. Potremmo sposarci, la guerra è finita». Il mondo era cambiato. Nessuno più amava l'altro Benito e i simboli del potere furono distrutti a colpi di martello tra la gente che applaudiva contenta. Era cominciata quello che il suo professore chiamava la democrazia e la libertà. Come nelle favole, i malvagi furono processati e uccisi. La gente era cambiata. Tutti avevano qualcosa da dire, tutti volevano partecipare, essere protagonisti di questo nuovo mondo. Chiamarsi Benito non era bello, ma in mezzo a tanta contentezza, perché dare peso a un nome? Le cose non erano però del tutto tranquille, perché quando la gente protestava con le bandiere rosse per chiedere di lavorare con dignità e rispetto della persona, la polizia usava il manganello, ma la gente non aveva più paura. Il pino Benito vide così il mondo nuovo che cresceva intorno a lui. La parola guerra era diventata una bestemmia. Finalmente, pensò, gli uomini hanno capito che la guerra è una follia. Avrebbe voluto raccontare a tutti la storia del suo professore, ma il suo destino era di essere muto. Le rondini capivano il fruscio dei suoi rami, ma anch'esse non potevano parlare con gli umani. Passarono molti anni, ma un giorno finalmente vide alcuni uomini che sembravano importanti, con fasce e bandiere tricolori, portare una lapide di marmo a ricordo del suo professore. Per il pino Benito fu un momento di grande commozione. Sentiva ancora la voce, il tono preciso e attento del suo professore, così come lo aveva amato. Mai il liceo classico aveva avuto un insegnante tanto affascinante, tanto bravo. Questi ricordi, questa gioia, rimase chiusa nel suo cuore come tanti altri pensieri che non era riuscito a comunicare agli umani. Eppure, se soltanto quegli uomini avessero alzato lo sguardo, si sarebbero accorti che aveva un cuore, sentimenti e un amore profondo da donare a chi stava intorno. Il mondo riservava per il Pino Benito altre sorprese. Un giorno la piazza si riempì di tanti ragazzi e ragazze. Entrarono nelle scuole e gridarono che era ora di cambiare. Per il Pino Benito fu una sorpresa incredibile. I ragazzi volevano una scuola diversa, volevano cambiare il mondo, essere padroni della loro vita, studiare cose nuove, al passo con i tempi. Il Pino Benito era saggio e capì subito che c'era del buono in tutta quella confusione. I ragazzi avevano appeso grandi striscioni dalle finestre delle scuole, nei quali era scritto «Scuola occupata», «La scuola è nostra». Il Pino Benito si chiese a cosa avrebbe pensato il suo professore, sempre così prudente e attento. Avrebbe detto che i ragazzi si stavano riprendendo la loro scuola, che era tempo di cambiare e di dare a tutti il diritto di studiare, perché solo con la cultura si può essere veramente liberi e padroni della propria vita. Passarono così anni tranquilli, in cui il Pino Benito vedeva i ragazzi uscire dalla scuola e diventare insegnanti, ma nessuno era come il suo professore. La vita del Pino Benito scorreva tranquilla, serena. L'unico problema fu quando un personaggio, definito da tutti un grande artista, decise di mettere delle cravatte luminose al Pino Benito e ai suoi compagni. Una cosa veramente ridicola, le cravatte luminose agli alberi. Ma si sa che gli esseri umani non ragionano come gli alberi, fanno cose assurde e insensate. Furono giorni terribili con quella corrente che correva lungo il tronco, i rami e le foglie, giorno e notte, sotto la pressione della corrente elettrica. Gli umani si divertivano a vedere gli alberi con la cravatta luminosa e li guardavano divertiti, mentre i pini soffrivano terribilmente. Inutile il fruscio delle fronde, i rami che seccavano. Niente, gli umani non si accorgevano di nulla. Ridevano mentre i pini morivano. Finalmente l'estate finì e le cravatte luminose furono tolte. Un temporale diede forza ai pini. Solo Giuseppe non riuscì a sopravvivere e rimase lì, nella piazza, per qualche tempo, a testimoniare la violenza degli uomini contro i pini. Poi fu tagliato e gettato nel fuoco, mentre i suoi compagni piangevano. Dopo questo avvenimento doloroso, il Pino Benito pensava che la sua vita non avrebbe più avuto grandi scossoni. Improvvisamente, una mattina, lesse una notizia incredibile. Un architetto aveva presentato il progetto di restauro della sua piazza e al posto di lui, il Pino Benito e dei suoi compagni, aveva proposto di mettere degli archi di cemento colorati di giallo, rosso e verde. Un'idea assurda, folle, praticamente l'idea di un pazzo. Il Pino Benito sapeva bene che gli umani fanno pazzie, ma l'idea di sostituire un albero con un arco di cemento non è neppure da prendere in considerazione. Nel paese di Michelangelo, Leonardo, Cellini, neppure pensarci. Il progetto non poteva davvero andare avanti, troppo stupido. Il Pino Benito si sbagliava. Il progetto dell'architetto piacque a personaggi misteriosi e potenti. E una mattina lesse sul giornale la sua condanna a morte terribile. Sarebbe stato tagliato lui e tutti i suoi compagni. Avrebbero cominciato al mattino presto, prima tagliandogli tutti i rami, poi il fusto e infine avrebbero divelto le radici. Il tutto sarebbe stato messo dentro una macchina, una specie di Moloch mostruoso, e trasformato in segatura. Una tortura che sarebbe durata tutto il giorno. Attimo per attimo, momento per momento, una vivisezione lenta, crudele, feroce, fino alla morte e alla distruzione. Che cosa avrebbero fatto le rondini senza i suoi rami? Dove avrebbero fatto il loro nido e gli scoiattoli che gli facevano solletico nei rami e camminavano su e giù tutto il giorno chiacchierando di tutto e di più? Possibile che i tanti ragazzi che erano usciti dal liceo non capissero che un albero più importante di un arco di cemento? Furono giorni terribili, un incubo in attesa della morte, sempre nell'illusione che succedesse qualcosa per salvare lui e i suoi compagni. Il momento più atroce fu quando transennarono tutta la piazza e annunciarono che l'indomani sarebbe iniziata la mattanza. Il Pino Benito vide il sole tramontare e cominciò a dire addio alla vita. Cercò di prepararsi alla morte, così come poteva fare un albero che si sentiva ancora giovane, che amava la vita. Pensò al suo professore. Forse l'avrebbe incontrato in paradiso e gli avrebbe detto che la democrazia aveva vinto la tirannide. Ma come spiegargli che gli uomini oggi preferiscono gli archi di cemento rosso e giallo agli alberi? Difficile, impossibile. Forse era meglio non raccontargli nulla. Si sentì come quelle povere vittime caricate sui camion e uccise anche loro senza una ragione qualche anno prima. Arrivò la notte. Le ore passavano lente, ma inesorabili. Ogni attimo aveva il sapore dell'eternità. Quando il sole sorse, bello, come non lo aveva mai visto, il Pino Benito vide uomini con la motosega, pronti a ucciderlo. Ebbe paura, tanta. Non voleva morire. Voleva vedere ancora quel sole, la luna, sentire piovere e anche la neve, fresca e soffice quando cade. Anche questa volta era muto. Nessuno avrebbe ascoltato il suo grido e il suo pianto. Se doveva morire, doveva farlo con coraggio. Improvvisamente accadde il miracolo. Una folla di ragazzi e ragazze, festosi e allegri, riempirono le transenne di ingiurie contro il sindaco e l'architetto. Era accaduto il miracolo. Un misterioso personaggio, innamorato della bellezza, era riuscito a muovere addirittura il ministro e il progetto era stato bloccato. Per il Pino Benito fu un momento di gioia. Era salvo. Avrebbe voluto fare salti di gioia, ma non poteva. Chi era? Il folle, che contro tutto e contro tutti aveva vinto la battaglia contro il sindaco e l'architetto. Lo conobbe quando arrivò nella sua piazza a urlare in difesa della bellezza e contro la prepotenza. Ciò che lo fece ridere di gioia fu quando seppe che l'esperto di storia che aveva redatto la relazione per la sua morte aveva sbagliato la datazione. Il Pino Benito e i suoi compagni avevano più di 70 anni. L'esperto di storia aveva commesso un errore da dilettante. Il Pino Benito e i suoi compagni erano salvi. Allargarono le loro fronde per abbracciare tutti e ringraziare i giovani, i ragazzi, le ragazze e il personaggio misterioso che li aveva salvati.